il collega, nonché match analyst Michele Tossani. Ciao Michele.
Ciao, ciao, un saluto a tutti.
Allora Michele, io ho letto il tuo pezzo oggi su Tutto Sport e hai detto la Juventus deve provare a tenere basso il Sassuolo. È solo questa la chiave? Ovviamente estremizzo, eh?
No, però è una delle chiavi della partita, secondo me. È vero che rispetto all'andata, insomma, all'andata è successo un po' di tutto, gli errori di Szczęsny, l'autogol di Gatti, insomma, sono cose difficilmente ripetibili, e la Juventus ha trovato una solidità difensiva poi nel prosieguo della stagione, che insomma anche difendendo bassa concede poco agli avversari. Però questi avversari di stasera hanno delle qualità importanti, hanno giocatori importanti, Lorente, Berardi, Pinamonti, e quindi sarebbe meglio, potrebbe essere uno dei fattori decisivi, per dirla così, quello di riuscire a tenerli lontani dall'area di rigore della Juve e quindi farli toccare pochi palloni.
Non c'è dubbio, peraltro devo aggiungere Michele che mancano 3-4 titolari al Sassuolo, addirittura sì. Avevo letto Michele, però io credo che non deroghi Dionisi dal suo solito atteggiamento, che addirittura pensava di giocare con una difesa a 3. Io credo che non lo so, magari poi lo farà, però dovrebbe snaturare il suo solito consueto 4-2-3-1, no?
Ma tutto può succedere, tutto può essere, la vedo anch'io te difficile, anche perché la squadra gioca, anche se sono cambiati gli allenatori, insomma gioca da anni con la difesa a 4, e a volte la difesa a 3 è un po' il rifugio dei peccatori, cioè nel senso un conto
bella
sono gli
questa.
Allenatori che la sanno fare, la fanno, la praticano da anni, come per esempio Allegri o altri, e un conto è quelli che fanno la conta, mi manca un difensore oppure ho preso troppi gol, mettiamo un difensore in più. Ricordo tantissimi anni fa, proprio il secolo scorso letteralmente, il grande Mauro Sandreani, parlando di quando lui allenava il Padova, della difesa a tre,
sì.
Diceva beh, un conto è fare la difesa a tre organizzata, un conto è dire vabbè, prendo troppi gol, metto un uomo in più così magari ne piglio di meno, cioè non funziona proprio così.
Che poi tra l'altro Michele, è vero, storicamente quando si parlava di difesa a 3 si diceva 3-5-2 molto rigido, e sostanzialmente questo modulo veniva un po' connotato come modulo conservativo. Sono cambiate ovviamente tante cose, non è detto che poi si giochi col 3-5-2 rigido, anzi per esempio quello di Inzaghi, tu mi insegni, è diverso per esempio da quello di Allegri, ma anche da Conte, se vogliamo, è ancora più diverso. Sto chiedendo ai nostri radioascoltatori, secondo te, al di là di questo atteggiamento, quindi tenere il Sassuolo distante ovviamente dall'area bianconera, poi però ci sono delle dinamiche in fase di possesso, no? Ti voglio chiedere questo, secondo te, quando gioca Yıldız, qual è la differenza rispetto invece a quando viene impiegato Chiesa come partner l'uno o l'altro di Vlahovic? Qual è secondo te la differenza? Perché ultimamente io vedo, magari non dipenderà da questo, Michele, vedo però qualcosa di diverso, magari dal punto di vista dell'imprevedibilità dello stesso Yıldız rispetto a Chiesa, per esempio.
Ma allora, parto dal presupposto che io li vorrei vedere insieme, magari loro due con un altro attaccante, oppure in alcune situazioni, perché no, anche loro due da soli, a seconda delle necessità. Diciamo che da quel che sembra, perché ancora su Yıldız non possiamo dare un giudizio, non un giudizio se sia forte o no, perché quello si vede, lo vedono tutti.
Ma definitivo, certo.
In definitivo su quali siano le sue caratteristiche, cioè dove può stare meglio. Credo che ad oggi la differenza sia che Yıldız forse ha più colpi rispetto
esatto.
A Chiesa, e Chiesa ti dribbla, è un dribblatore secco, al tiro, però ha meno soluzioni nel bagaglio offensivo, il che non vuol dire che sia inferiore, perché comunque anche se tu hai meno soluzioni, ma con le soluzioni nessuno riesce a fermarti, bastano
avanti. È l'incisività poi, no? Che
esatto. Esatto, diciamo che Yıldız in questo momento non sempre è incisivo come Chiesa, però è un giocatore che ti può aprire la scatola, cioè contro una difesa bassa lui spezza anche i raddoppi, ti rompe i raddoppi, può saltare due giocatori, quindi può creare superiorità numerica ma anche doppia superiorità numerica. È più imprevedibile probabilmente rispetto a Chiesa.
Secondo te, Michele, siccome l'unica sconfitta la Juventus l'ha subita proprio contro il Sassuolo, era il 23 settembre, quinta giornata, 4-2, l'hai detto tu, insomma un po' bizzarra, diciamo così, come sconfitta, però a prescindere da come è arrivata quella sconfitta, da allora in poi, secondo te, qual è stata la cosa principale cambiata nella Juventus che ha fatto sì poi che la Juve stessa si trovasse ora a meno 5, ma se vince ovviamente a meno 2 dall'Inter?
Ma io credo la solidità dietro, è una squadra comunque solida, ripeto, quella serata lì fu una serata storta, al di là degli errori, ma poi insomma anche per scrivere l'articolo mi sono riguardato i dati, cioè nessun dato indicava il Sassuolo come la squadra che doveva vincere, al massimo doveva uscire fuori un pareggio, ma proprio al massimo. Quindi la solidità difensiva e poi la qualità dei suoi giocatori, perché la Juventus... in tutti i momenti della stagione in cui magari si criticava un giocatore o alcuni giocatori perché non erano in condizioni, non davano quello che si pensava, no? Penso per esempio è stato il momento di Vlahovic, è stato il momento di Chiesa, però è uscito fuori il Rabiot, è uscito fuori l'Ildiz, cioè c'è sempre stato qualcun altro che con la sua qualità ha tolto le castagne dal fuoco, quindi questo è indice di una squadra che ha tanta qualità o comunque più qualità di quello che a volte si pensa.
Quindi non la vedi più come un cambio di alcune dinamiche tattiche, perché secondo me qualcosina è cambiato nella Juventus, che poi anche all'inizio, no? nelle prime gare, ricordiamo il famoso baricentro più alto, l'aggressività eccetera, secondo me in parte sta tornando, no, la Juventus a quella tipologia di approccio?
Secondo me dipende dalle partite, in linea di massima rimane una squadra che parte forte e che poi una volta andata in vantaggio si mette in una condizione di amministrare, che non vuol dire aspettare la fine della partita, ma vuol dire creare degli spazi alle spalle della linea avversaria per poi sfruttarli con la velocità, perché poi comunque la Juventus ha giocatori di qualità ma che sono anche veloci, anche perché insomma, nel calcio di oggi la velocità è fondamentale, sia del muovere palla o che sia dell'attaccare la profondità, bisogna, per far male devi giocare un calcio veloce, no? È come nel pugilato, puoi tirare il pugno più forte del mondo, ma se l'avversario te lo legge, invece se un pugno frusta fa più male, e lo stesso è il caso della Juventus. Secondo me è una squadra comunque solida e che io vedo in lotta fino in fondo, ecco. Non vedo, come leggo da qualche parte, una netta inferiorità nei confronti dell'Inter. Io penso che la Juventus abbia i mezzi per lottare fino alla fine per il campionato.
Mi ha tolto di bocca la domanda, poi torno a un altro aspetto tattico. Quindi secondo te la Juventus può vincerlo, ma perché può vincerlo questo scudetto? Perché io, per esempio, ho un'idea legata al discorso mentale, cioè se dovessero arrivare, diciamo, a braccetto anche nelle ultimissime giornate, quelle decisive, io poi ho l'impressione che lì vincerà chi riuscirà maggiormente a sopportare la pressione da dover vincere, e credo, magari è un'idea sbagliata, non lo so, voglio sapere anche la tua, che Simone Inzaghi quest'anno sia obbligato a conquistare lo scudetto.
Simone Inzaghi, secondo me, da quando è all'Inter è obbligato.
Quasi sei, bravo, esatto.
Perché si è parlato molto di Allegri, del fatto che avesse o meno la squadra più forte, in questi anni doveva vincere qualcosa, ma è di Inzaghi, perché non si dice nulla? Cioè, nel senso, gli scudetti vinti da Pioli o dal Napoli di Spalletti sono stati bravissimi, elogi a tutto spiano, sono d'accordo anch'io. Però l'Inter l'anno scorso aveva una squadra da arrivare a 20-25 punti dal Napoli? Io non credo. Ha vinto le Coppe Italia e le Supercoppe, va bene, ma non è la stessa cosa del campionato. È arrivato in finale di Champions, sì, ma con che calendario? Cioè, il sorteggio è stato più che benevolo nel portarlo fino alle semifinali e poi alla finale di Champions. Quindi io credo che, cioè, a volte bisognerebbe essere un po' più obiettivi, poi chiaro, è solo il mio parere, magari mi sbaglio.
No, però lo penso come te io.
Ci sono allenatori a cui viene perdonato tutto e ad altri nulla.
Nulla, esatto. Quindi diciamo così, sintetizzando e modificando quello che ho detto io, non può permettersi Simone Inzaghi il terzo fallimento consecutivo. Io lo ricordo, hai ragione, lo dico spesso in trasmissione, io ricordo che anche nei due anni precedenti in estate si diceva Inter favorita, il primo anno ha vinto il Milan, il secondo è il Napoli che ha fatto una cosa stratosferica e l'Inter è arrivata molto giù. Ecco perché dico che di conseguenza quest'anno non può permettersi il lusso di, però poi staremo insomma a vedere. Però non mi ha risposto, diciamo, poi all'ulteriore domanda, perché secondo te lo può vincere la Juventus, malgrado i pronostici siano tutti a favore della squadra di Simone Inzaghi?
Allora, intanto per ora non ha le coppe, dico per ora la Juve non ce l'ha di sicuro, certo. L'Inter vediamo fin dove arriva, e comunque le coppe ti tolgono energia psicologicamente e anche fisicamente, perché poi non è solo giocare la partita o giocare la partita con l'avversario forte, e anche farsi tutte queste trasferte, anda e rianda, tornare, giocare. Il calendario di quest'anno, negli ultimi anni lo vediamo, è assurdo, si gioca veramente ogni 2-3 giorni, quindi questo è un motivo. Poi l'Inter per vincere, e così rispondo alla domanda sulla Juve, ha bisogno che i suoi uomini migliori stiano bene, soprattutto in attacco, perché l'Inter a panchina, ma ce l'ha anche la Juve, però la Juve c'ha la panchina anche in attacco, l'Inter non ce l'ha, cioè l'Inter ha Lautaro e Thuram, e dietro chi c'è? Arnautovic, Sanchez, non c'è nessuno, quindi a meno che non compri qualcuno, se può farlo, a gennaio deve sperare che questi due reggano campionato e Champions con questo stato di forma fino alla fine, bisogna vedere se ci riusciranno.
E infatti quando è mancato Lautaro ha giocato male anche Thuram, ovviamente si è visto. Hai parlato di acquisti possibili, probabili, chissà. La Juventus, secondo te, perché Allegri ha detto io sì, ok, un centrocampista, ma solo se mi riesce a far fare il salto di qualità, comunque a offrirmi delle variazioni tattiche. Dei nomi che senti, ormai alcuni sono svaniti rispetto a qualche settimana fa, per esempio è rimasto ancora in auge Samardžić, magari se Ken dovesse andare all'Atletico potrebbero loro offrirti Saúl, che è un altro centrocampista. Chi vedresti bene alla Juventus per fare questo famigerato salto di qualità, ammesso che poi si possa fare?
Ma io vorrei un mediano davanti alla difesa che possa garantire anche qualche geometria più pulita e soprattutto possa liberare Locatelli da mezzala, perché Locatelli è un giocatore che secondo me da mezzala box to box come Rabiot è un giocatore che da qui a fine anno 3-4 gol importanti te li può mettere, e quindi è chiaro che Allegri davanti alla difesa ha quasi sempre voluto, fin dall'epoca del Milan, un giocatore che faccia da schermo più che da regista.
Esatto.
Ecco, se riuscisse a trovare una via di mezzo sarebbe l'ideale. Io un nome lo butto lì.
E vai.
Sarà vecchio, funzionale solo per questi 3 mesi e poi arrivederci, grazie.
Forse ho capito.
E io prenderei Matic. Cioè, Matic è un giocatore che in Italia ha fatto la differenza, l'abbiamo visto, cioè il calcio italiano, Matic quando è arrivato sembrava sul viale del tramonto, poi abbiamo visto che il calcio italiano è questo, secondo me 3 mesi di Matic davanti alla difesa potrebbero far che, tra l'altro un profilo di grande esperienza come piace ad Allegri, non avrebbe problemi a inserirsi, visto che in uscita dal Rennes.
Potrebbe essere sì un'occasione. Tornando invece alla suggestione, perché per il momento di questo si tratta, ma che anche la mia, diciamo il mio auspicio, hai detto giustamente li farei giocare insieme Chiesa e Yıldız, quindi in un ipotetico 3-4-2-1, 3-4-1-2 con Yıldız dietro alle due punte, come nel caso?
Volendo mantenere la difesa a 3, credo che la soluzione migliore sia quella, cioè mettere un 3-4-2-1 con i due giocatori a supporto della punta e poi ovviamente liberi di allargarsi, di associarsi, di venire tutti e due dallo stesso lato di campo, liberando la corsia opposta. Comunque sì, perché non credo che Allegri voglia cambiare la difesa, esatto. Potrebbero giocare anche in un albero di Natale, faccio per dire, però non credo che Allegri vada a toccare la difesa a 3, che comunque con i due quinti, che comunque gli sta dando grandi risultati. Diciamo in una versione più offensiva, in un momento più offensivo, e in base alle necessità potrebbe mettere i due giocatori sotto un centravanti.
Chi ti ha sorpreso di più dal punto di vista tecnico-tattico, sia come crescita di chi già c'era o magari dei nuovi, in realtà sono arrivati solo Weah e Cambiaso, che secondo me, per esempio, a me ha sorpreso molto lui, c'è un giocatore che più di tutti ti ha sorpreso sotto il profilo tattico, tecnico, insomma anche dell'intelligenza, se vogliamo, calcistica?
Beh, uno è lo stesso il Diz, perché comunque chi se lo aspettava che avesse un impatto
a 18 anni
a 18 anni in questa maniera con la maglia della Juventus, ma poi anche come è sfrontato in campo, cioè non ha paura di prendersi responsabilità, di dribblare l'uomo, di puntare. E quindi è una cosa sorprendente. Non mi ha sorpreso Rabiot, perché io sono sul carro di Rabiot, anzi secondo me ci ha messo anche troppo per le qualità che ha a rivelarsi come un giocatore determinante. E poi gli altri praticamente hanno tutti risposto presente, ecco. Quindi direi questi nomi qui.
Non c'è dubbio. Michele, grazie mille, buon lavoro.
A te un saluto a tutti.